spero che cogliate l'importanza di questa cosa, che devo dire sfugge a giuristi ben più formati di voi, che avrebbero l'obbligo di capirla immediatamente. E cioè che una stessa disposizione, una stessa frase del legislatore, ha una potenzialità generativa, una capacità di produrre norme, questo è infinita. Cioè non possiamo prevedere quale sia la quantità di applicazioni diverse che hanno a disposizione. Per semplice fatto che quando il legislatore la scrive pensando a quello che è un comportamento normale. Id quod plerunque acidit, dice la cosa, ciò che prevalentemente accade, no? Ricordate la procreazione, l'allattamento, no? È normale che il figlio venga allattato dalla madre. Ma quali siano i fenomeni della vita che si creano e che chiedono di avere l'applicazione di questa norma, il legislatore non lo può dire perché non c'è la sfera di cristallo. Il bello della vita è la sua capacità sorprendente di stupirci. La capacità sorprendente di stupirci, che è il principale motivo, insieme al salame, per cui merita vivere, è per il legislatore ovviamente la continua minaccia di momenti di crisi, perché è bello essere sorpresi, ma la legge dovrebbe essere applicabile in tutti i casi. E se un caso è completamente fuori dall'ambito della previsione, è chiaro che lì si crea un problema di applicabilità di quella norma. E il giudice reagisce dicendo, qui io mi trovo di fronte a una norma che per questo caso si dimostra essere palesemente ingiusta, e sto parlando di ingiusta dicendo una parola che non si dovrebbe usare, perché il giudice non si occupa della giustizia, ma della legalità. Però, tenete presente, ne parleremo poi la prossima settimana diffusamente, che il nostro sistema costituzionale si basa su alcuni grossi principi. E uno di questi grossi principi è il principio di eguaglianza. E il principio di eguaglianza dice che due situazioni analoghe non possono essere trattate diversamente e due situazioni diverse non possono essere trattate alla stessa maniera. Il che vuol dire che ogni volta che io trovo la norma che mi fotografa la strada maestra, la normalità dei casi, è un caso che sta fuori, che è un paradosso, no? Che sta fuori la normalità, si crea la tensione perché quel caso è disciplinato dalla legge esattamente secondo la fotografia. La legge dice che la madre sta a casa e va a fare il bambino, ma il caso della vita vuole che la madre sia in carcere oppure che il bambino sia adottivo. La legge non prevede questi casi, la disciplina li accomuna. Ecco che rende il principio di eguaglianza. Rende il principio di eguaglianza perché tratta in maniera uguale situazioni diverse. Capite la potenzialità di continua crisi dell'ordinamento legislativo che questo crea. Tutte le classificazioni del legislatore potenzialmente saltano, c'è sempre un momento di rottura. E certo, per primo che si può fare, e io ti do un euro in più, ci stai? No. E io ti do ancora uno, ci stai? No. E a questo punto mi dice, vabbè, a questo punto ci sto. E lì il momento di rottura, è lì che cambia il versante. È un gioco stupido, ma un gioco significativo, è un gioco che si verifica nelle aule giudiziarie ogni giorno. E sono tutte questioni che arrivano alla Corte, dove la Corte non è chiamata a dichiarare illegittima la legge in quanto ha. E spesso neanche la disposizione come regola generale per la normalità dei casi, ma la sua estensione a quella fattispecie. La sua estensione di questa legge a quella fattispecie. Oppure la non inclusione di quella fattispecie dentro la legge, perché non era stata prevista ma è analoga. Vedete? Ecco che questo crea una particolare questione, un particolare petitum È il giudice che va a chiedere alla Corte una pronuncia un po' strana perché non è una pronuncia di dichiarazione secca della legge. La legge che so io prevede il gratuito patrocinio, la legge a questione, abbiamo avuto un milione di gestioni di questione di testa. Il gratuito patrocinio vuol dire che se uno non è ambiente, non c'è soldi, ha diritto di avere l'avvocato d'ufficio. E già quelli pagati, ma quelli d'ufficio poi. Bene. Un bel giorno c'è una causa importante che si decide sulla perizia. La perizia non è l'avvocato, la perizia costa. Tu hai avuto l'avvelenamento da un certo prodotto, devi dimostrare che quel prodotto produce quella sintomatologia. E devi avere un perito. Se non hai la perizia, perdi la causa. Il caso non è previsto dalla legge, ma il giudice dice che io non posso giudicare avendo solo il perito dell'assicurazione davanti, che ovviamente dice no, è tutto assurdo. La parità delle armi significa che anche l'altra parte deve avere la possibilità di avere una perizia tecnica, così come la difesa tecnica, l'avvocato deve avere una perizia tecnica, non è previsto dalla legge. E quindi io impugno la legge nella parte in cui non prevede quella particolare garanzia. Se la Corte, come ha fatto, dichiara che la questione è fondata, dichiarerà la legge illegittima nella parte in cui non prevede, e cioè si aggiunge una norma, si aggiunge un significato normativo. Si aggiunge qualcosa che non tocca il testo della legge. La legge è sempre è semplicemente estesa il suo ambito di applicazione, estesa la sua interpretazione, estesa la sua potenzialità normativa. E questo naturalmente può essere un gioco definito, la stessa disposizione può essere sottoposta a giudizio per profili diversi e dichiarata n volte illegittima per profili diversi, aggiungendo ogni volta una nuova norma. Un caso è quello dell'allattamento. Il caso dell'allattamento era previsto una prima dichiarazione di legittimità di quella disposizione nella parte in cui non prevede la madre in carcere, una seconda dichiarazione di legittimità nella parte in cui non prevede la madre malata, una terza dichiarazione di legittimità in cui non prevede le case d'adozione, sempre la stessa disposizione, che è rimasta uguale, non è che è stata forniciata. Ma ogni volta si aggiunge una norma, un significato. Mi ha portato degli esempi che sono molto più significativi, articolo 18 della Costituzione. Libertà di riunione. Se voi volete fare una riunione in luogo pubblico, cioè una piazza, ne parleremo sempre nella terza parte del corso, in una piazza, in una sala, eccetera, avete solo un obbligo, dare preavviso. Comunicate al prefetto e comunico che il giorno tra dettagli abbiamo intenzione di fare un corteo per protestare, ma protestare abbiamo un sacco, lo decideremo per fare, non c'è niente da dare motivi, faremo un corteo. Questo è un onere, nel senso che chi promuove la manifestazione non ha a chiedere un'autorizzazione, è un suo diritto, ma ha un onere di comunicazione, perché naturalmente il prefetto può dirgli guarda c'è pericolo, stiamo facendo lavori per strada, per combinazione quel giorno c'è già la manifestazione di colore politico opposto, sto protestando per il contrario, marijuana sì, marijuana no, è meglio che non si incontrano due cortei e qui tu non lo pensare. E un onere penalmente sanzionato. Se io organizzo il corteo canna libera e non do il preavviso, io, organizzatore, sono penalmente sanzionato. Perché non ho tempo a un onere che ha garanzia di interesse generale. La legislazione fascista, che è ancora in vigore per questo, prevedeva che di conseguenza fossero condannati tutti quelli che prendevano parte attiva al corteo. Cioè, io sono il promotore, aggiunti in piazza, arriva il fumatone che vuole fare un intervento, fa il suo intervento inconcludente, con i fumi che escono da tutte le parti, lui viene sanzionato con responsabilità penale perché ha preso la parola in un corteo non preavvisato. Io non ho dato il preavviso e lui viene condannato con me. Allora, man mano che gli episodi accadono di applicazione, i giudici sollevano le questioni e questa disposizione è stata sconfiggiata più volte. Una prima volta la Corte dichiara illegittima la norma del testo unico sulle sicurezze nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso. Ossia, il giudice sta giudicando del fumatone che non sapeva nulla di questo corteo, che arriva lì, dice, voglio parlare anch'io, va a parlare e non sa che il corteo non fosse preavvisato. E allora il giudice solleva la questione della parte in cui è punito chi prende la parola non sapendo, che la Corte dice c'è ragione. E quindi dichiara illegittima la disposizione della parte in cui punisce anche chi prende la parola non sapendo. A questo punto il giudice si trova di fronte a uno che sapeva che mancava il preavviso ma ha preso la parola lo stesso e dice, accidenti, ma qui tu stai punendo uno che sta esercitando il suo libero diritto di espressione del pensiero. È incidente che lui sapesse o non sapesse del preavviso visto che non è lui il promotore. E la Corte ha la seconda sentenza sulla stessa disposizione dichiarando illegittimo questo ulteriore spezzone di norma. E così può andare avanti. Sono sentenze interpretative di accoglimento, si chiamano così, la terminologia non ha importanza, sono il concetto è questo, perché sono sentenze che accolgono la questione, dichiarano la legittimità della disposizione, ma senza toccare il testo della disposizione, giocando soltanto sulla sua capacità di generare norme, tagliando delle norme, amputando delle norme, dichiarando illegittime delle norme. Ma possono creare anche un ulteriore problema. E cioè aggiungere norme. Possiamo chiamarle tutte sentenze interpretative. Distinguere secondo che siano di rigetto o di accoglimento. E qui distinguere secondo che siano, vogliamo chiamarle parziali o anche ablative, come questa del testo unico, vengono tolte norme, tolta la norma incriminatrice per chi prende la parola, tolta la norma incriminatrice per chi prende la parola non sapendo o sapendo della mancanza di preavviso. Ma possono essere accoglimento anche abitive, e queste sono quelle che creano più problemi, perché queste aggiungono norme. Dichiara la legge sul trattamento illegittimo nella parte in cui non prevede che possa stare a casa il padre oltre alla madre in alcuni casi. Nella parte in cui non prevede la legge vuol dire che io Corte, sto aggiungendo un significato, addiziono un significato. Addizionando un significato introduco nell'ordinamento una norma nuova. Qui si toglie la norma, qui si aggiunge la norma. Se io dico è legittima disposizione nella parte in cui prevede tolgo quella previsione normativa, amputo la norma di una sua potenzialità di significato. Se invece io dico è legittima la disposizione nella parte in cui non prevede, sto aggiungendo una norma. E questo è un fatto che è molto d'impatto, molto criticato, sempre discusso, da alcuni mai digerito. Per quale motivo? Perché sembra in questi casi, forse non è che sembra, forse è così, che la Corte Costituzionale stia assumendo una parte di potere legislativo. Creare le norme pare essere compito della legislazione, non di un giudice. Allora, quando la Corte Costituzionale, dichiarando illegittima disposizione, aggiunge una norma, sta facendo un lavoro di legislazione, e questo è molto criticato da parte della dottrina, ha avuto delle reazioni inizialmente piuttosto perplesse da parte della giurisprudenza, spesso ha delle reazioni violente da parte del Parlamento, che si vede invaso nel suo potere, perché tutte volte queste ambizioni sono delle ambizioni pesanti. Per esempio, sul profilo economico. Dovete pensare che tutto il nostro sistema giudiziario è tendenzialmente una macchina che forma debito pubblico. Non perché i giudici costino, ma perché il sistema giudiziario che produce debito pubblico. Nessuno va a impugnare la legge perché gli dà troppi soldi, o gli fa pagare poche tasse, no? Non è che Roberto Dink impugna la legge dicendo sono troppo pagato, vorrei essere pagato un po' di meno. Se io provassi a farlo, se io solo provassi a farlo, il giudice mi sbatterebbe la porta in faccia perché non ho un interesse all'azione. Io ho un interesse dell'azione solo quando i miei diritti sono incisi negativamente. Quindi io reagisco perché un mio diritto è compresso, un mio interesse è inciso negativamente. E quindi io ho la possibilità di agire in giudizio, nel giudizio principale, nel giudizio ordinario, se soltanto se ho un interesse da far valere. È una pretesa che io faccio valere. Chiedo l'espansione dei miei diritti. Chiaro? Se io chiedo l'espansione dei miei diritti di fronte al giudice ordinario, il giudice ordinario va alla Corte Costituzionale sollevando la questione, quello che chiede la Corte è un'espansione dei diritti, cioè un'estensione delle prestazioni pubbliche, delle garanzie pubbliche. E quindi tutto il meccanismo tende a produrre sentenze additive dove l'addizione è molto spesso un'addizione di prestazioni pubbliche. Vado ricorro contro l'atto negativo dell'ASL che mi impedisce di risolvere un problema per me psicologicamente molto pesante, di chirurgia estetica del cranio alterato, e l'ASL mi dice mi dispiace ma questo non è delle prestazioni sanitarie garantite. E io allora vado dal giudice e dico impugno questa deriva dell'ASL che si basa su una legge, impugno la legge perché la legge non comprende che per me avere il cranio alterato è un problema devastante e di conseguenza per la mia equilibrio psicofisico, la mia salute mentale e chi più ce ne mette, ho bisogno di un trapianto pagato dallo Stato. Voi capite che tutto questo sta portando una richiesta di estensione delle prestazioni pubbliche. Ora, pensando su stupidaggini, ma se io comincio a parlare di prestazioni che sono di cure dentarie oppure di chirurgia particolare, voi capite che questo non è un discorso così strano. Se fosse un problema, per esempio, per la chirurgia applicata al cambiamento di sesso, visto che la Corte ha detto che l'identità sessuale è un diritto fondamentale. Allora, se io volessi cambiare sesso? Facciamo un altro esempio. Dovrei andare dal giudice e chiedere la prestazione, e il giudice dovrebbe andare alla Corte e sollevare la questione alla Corte. E se la Corte dicesse è vero, la chirurgia in questione, la prestazione chirurgica in questione che attuazione del diritto fondamentale, questo espanderebbe la prestazione pubblica. Tecnicamente sarebbe una sentenza obiettiva e legittima la norma nella parte in cui non prevede quel tipo di prestazione chirurgica. La conseguenza di questa norma è che nessuna struttura sanitaria potrebbe più rifiutare quella prestazione e questo ovviamente aumenterebbe la spesa sanitaria. E voi capite che questo può rappresentare i conti del governo, per esempio. Cosa che qualche volta è capitata, al punto che addirittura la Corte Costituzionale in un periodo si era dotata, se non so se ancora, si era dotata di un ufficio che era preposto al calcolo delle conseguenze finanziarie delle sentenze, perché anche questo ha peso nel giudizio di costituzionalità, ma potrebbe dire la Corte dovrebbe essere blindata sul costo delle sentenze, fino a un certo punto. Siccome le risorse sono limitate, è chiaro che anche la valutazione delle pretese dei cittadini vanno bilanciate le une con le altre. No? Un problema molto delicato questo. Ma vi spiega perché il meccanismo è un meccanismo che produce spese e produce comunque l'allargamento delle garanzie. E questo significa produrre norme nuove. Norme nuove anche immediatamente incisive nei rapporti sociali e certe volte molto costose, tra cui una reazione negativa. Come viene giustificato tutto ciò? Viene giustificato con l'espressione di Vettore Crisafulli, grande costituzionalista, scomparso una ventina d'anni, che si inventò questa espressione, le linee obbligate, dicendo, guardate, la Corte, quando emana una sentenza abitiva, e quindi quando aggiunge una norma a ciò che significa il testo impugnato, non crea nulla, fa un'opera di restauro dell'ordinamento e sostanzialmente espande la norma che già c'è a un altro caso. Le linee obbligate sono queste, come se ne trovassimo una cartina di Dante dove c'è una serie di rime in fiore, suore, cuore e poi c'è scritto amo e re. Ha creato la rima? No, perché la rima è obbligata. E di conseguenza il restauratore della cartina di Dante, in questa sua opera di completamento della parola tronca, non ha inventato niente, ma era implicita. Bella come metafora, è una metafora estremamente tranquillizzante naturalmente. In che cosa sono obbligate queste linee? Queste linee sono obbligate in due sensi. Cercate di seguirmi se non siete in crisi di zuccheri. Obbligate in due sensi. Primo, è il giudice a stimolare con la sua ordinanza questo tipo di sentenza. Il che vuol dire che il giudice, descrivendo la questione di legittimità costituzionale, deve scrivere il verso in cui si compie l'abizione. Io sono sempre sorpreso della capacità creativa delle parole. Questa cosa del verso dell'abizione è stata concepita per questo motivo, che il giudice non può chiedere alla Corte, Corte inventami una norma, non lo può fare. Deve dire qual è il trattamento che secondo lui è indebitamente applicato o indebitamente escluso. La parte del mio processo chiede una prestazione sanitaria, questa prestazione sanitaria è esclusa da una norma, allora io impugno quella disposizione, dicendo che è legittima nella parte in cui non prevede che quel tipo di rimborso spese vada applicato anche per quel tipo di prestazione. E quindi io gli indico la direzione dell'addizione. Dico la cosa e tu non mi inventi la norma, semplicemente mi estendi l'applicazione di una disposizione che già c'è a un nuovo caso. E devo indicarlo questo verso, perché se io non indico il verso, la Corte mi dice la tua è una questione per ordinanza inammissibile. È uno dei casi di inammissibilità. Tu mi chiedi un'addizione, l'introduzione di una nuova norma, ma non mi dici da dove la vado a prendere. E quindi mi stai stimolando un'attività creativa che io non posso esercitare. Tu mi devi indicare necessariamente qual è il trattamento che secondo te è razionalmente collegabile al caso che stai discutendo. Ma voi capite che anche il verso e la linea obbligata stanno benissimo insieme, no? Sono versi quelli che finiscono per la linea obbligata. E di conseguenza la Corte, seguendo la indicazione del giudice remittente, va a recuperare una disposizione che già c'è, quella impugnata, e ne estende la portata normativa al caso proposto dal giudice. In questo fa un'opera, diciamo, di restauro dell'ordinamento. Fa un'opera di restauro dell'ordinamento perché non crea nuove disposizioni, ma semplicemente porta le disposizioni attuali a significare norme che sono coerenti col sistema, che fanno sistema, che hanno una loro coerenza. Il principio di uguaglianza a questo tende, a stabilire la regola della coerenza dell'ordinamento. L'ordinamento deve essere coerente, deve essere equilibrato, non deve essere lesivo del principio di uguaglianza. Non può creare privilegi, non può creare situazioni di minor riconoscimento dei diritti, perché questa è una norma costituzionale. E questo meccanismo dell'additiva serve appunto a realizzare la maggior ragionevolezza e uguaglianza dell'ordinamento. Ragionevolezza, uguaglianza, eccetera, sono temi della terza parte. Ci sono due casi, poi vi mando a mangiare, in cui questa opera di restauro dell'ordinamento tramite l'indicazione del verso e le linee obbligate non funziona granché, o quantomeno dà l'impressione di non funzionare. Vi porto un esempio del primo caso. Viene impugnata la formula del giuramento. Voi sapete che nel processo, in varie situazioni, c'è una formula del giuramento. Giurare per alcuni è reato, non reato, è caso, fa lo stesso di giurare. Per un laico giurare di nome di Dio è anche offensivo, per un altro è offensivo, per quale motivo uno deve nominare Dio, visto che suppone che non esiste. Tutto ciò si coagula su un importante caso che poi scopre in tutti i paesi della terza piazza, su quali siano i rapporti tra libertà di coscienza e obbligo di giurare. Allora vi porto una delle varie sentenze uscite in Italia. In particolare profilo sottoposto al presente giudizio, cioè di ragionevole disparità di trattamento in relazione alla garanzia della libertà di coscienza religiosa, non consente di oltrepassare i confini del giuramento del testimone, di affrontare il problema del giuramento in generale. Quindi c'è una cosa che mi occupo soltanto del profilo del giuramento del testimone. Perché? Perché ci sono dei casi in cui il giuramento è pesantissimo. Pensate che nel processo civile c'è ancora la possibilità di fronte alla malattia di altre prove, disfidare la controparte, dice, giura di avere ragione, e se lui giura, ha ragione. Se mi giura di giurare, ovviamente il giudice può anche ritenere che la casa l'abbia persa. Allora immaginate di avere una causa con una persona, un valdese convinto, per cui il giuramento non va mai fatto. Lo mettete in una situazione o di fare la causa o di compiere il peccato della sua religione. E questi problemi non sono problemi tanto indifferenti. Tuttavia non è senza significato sottolineare che la soluzione prescelta dal legislatore per il processo penale, nella specie assunta come terza comparazione, vedete qui, il giudice sta giudicando della formula nel processo civile e dice: perché nel processo civile c'è un giuramento in nome di Dio e invece nel processo penale no? E la Corte dice: giusto, mi sta indicando il verso della dizione, mi sta insegnando la disposizione del processo civile, indicandomi la norma che vorresti espandere, cioè verso cui io dovrei andare addizionando il significato. Quella disposizione del processo penale rappresenta un'attuazione tra quelle possibili del principio supremo della laicità dello Stato, un principio che implica non indifferenza dello Stato, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della sacra religione del pluralismo della data. Pertanto, al fine di assicurare tale pari tutela al valore della libertà di coscienza, si impone l'estensione, vedete, si estende la norma del processo penale al processo civile e guardate il dispositivo. Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara illegittima legittimità costituzionale 251 CPC A, nella parte in cui prevede che il giudice istruttore ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giudamento e sulle citazioni, anziché stabilire che il giudice istruttore, virgolette, avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle. Non so se avvertite la cosa. Ha preso una disposizione, quella prevista dal codice di procedura civile, e l'ha sostituita con un'altra disposizione. Entrambe finiscono con delle. Fine virgolette. Dopo segue conseguenza giuridica. Ma le conseguenze giuridiche hanno previsto tutte delle formule. Quello che viene cambiato è la parte in cui il giudice ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, mentre invece, adesso deve essere, avverte il testimonio dell'obbligo di dire la verità. Ha tolto riferimento alla sfera religiosa. Qui, capite, non è, va per linee baciate, va a prendere la disposizione che il legislatore ha messo nel nuovo processo penale e la importa, copia e incolla, e le importa nel vecchio codice di procedura civile. Ma questa operazione non è un'operazione che lascia intonsa la disposizione, la disposizione cambia. Qui si interviene proprio sulla disposizione, viene cambiato un pezzo di disposizione con un altro. Ma che significa sempre quello della sentenza obiettiva, indicazione del verso e così via? Ma il risultato non è soltanto un'addizione di significato normativo, è una sostituzione di un pezzo della formula. Queste sono le cosiddette sentenze sostitutive, perché proprio sostituiscono un pezzo della formula. Ne avrei ancora per alcune ore. Ma volevo segnalarvi un'altra tipologia che adesso si sta molto diffondendo. Guardate questo dispositivo. La Corte Costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge sulla tutela delle lavoratrici madri, di nuovo, nella parte in cui non prevede, per l'ipotesi di parto prematuro, una decorrenza dei termini del periodo di astensione obbligatoria idonea ad assicurare un'adeguata tutela della madre e del bambino. E queste sono le sentenze che adesso la Corte sempre più spesso fa, in cui non prende, non importa la norma, cioè non va a prendere da qualche legge la norma da regola da estendere alla legge cognata, come negli altri casi. Qua fa semplicemente la dichiarazione di principio. Il giudice sta impugnando la legge perché la legge sulla astensione è obbligatoria del lavoro in caso di parto non prevede il parto prematuro. La Corte non trova nessuna norma da importare e attaccare restaurando l'ordinamento con le rime baciate, e allora fa una dichiarazione di illegittimità di principio della parte in cui non prevede, no? Annuncia una vittima, per l'ipotesi di parto prematuro, fattispecie, una decorrenza dei termini del periodo di astensione obbligatoria idonea ad assicurare un'adeguata tutela della madre e del bambino. Non sta dicendo qual è, perché non trova materiale da importare. Sta solo dicendo al giudice, valuta tu, io ti tolgo il limite che trovi nella legge e dico che sei tu a valutare se è adeguata o meno. Tu, ma sarà anche il legislatore, lo sarà l'autorità amministrativa. La legge è illegittima perché non prevede nulla, ma io non sono in grado di dare una previsione esatta, dico semplicemente la previsione ci deve essere, arrangiarsi. Così la Corte non viene accusata di inventarsi nuove norme giuridiche, però mettono in imbarazzo il giudice, perché il giudice che riprende il processo non si trova di fronte il verso della dizione approvato, bollato e importato e applicabile al giudizio. Si trova di fronte una sentenza della Corte che dice cavoli tuoi, trova tu un termine adeguato. Il giudice come fa a trovare un termine adeguato? Questi sono piccoli scollamenti, piccoli, certe volte anche grandi scollamenti, tra la Corte e il giudice. Perché il giudice investe la Corte nella questione perché è in difficoltà e la Corte gli risponde, ma non gli risolve la sua difficoltà. Dice semplicemente quello che si possa fare è rimuovere il vincolo alla legge. Non sei più vincolato a quella legge così trattativa perché sei illegittimo. Però la soluzione è regolare. Il che non sempre per il giudice è possibile.